siamo arrivati lì alla stazione, dovevamo aspettare la coincidenza. Allora siamo andati in sala d'aspetto, tutti, eravamo tutti lì insieme a sedere. Poi a un certo punto ho sentito un gran boato.
Bologna, 2 agosto 1980-2020. La strage e i suoi mandanti. Inchiesta sulla strage di 40 anni fa e sui suoi mandanti. L'attentato più cruento che ha conosciuto la storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Ecco i legami tra il terrorismo neofascista dei NAR e i servizi segreti deviati dell'Italia della P2. Mai come oggi siamo stati vicini a una verità definitiva su chi e perché ordinò un massacro di innocenti. Carlo Bonini.
Il 2 agosto di 40 anni fa, alle 10:25 alla stazione di Bologna, nella sala d'attesa per viaggiatori di seconda classe esplode una bomba. I morti sono 85, 200 i feriti. È e resterà il più grave ed efferato atto stragista della storia repubblicana. È la più rimossa delle stragi del nostro Novecento, ma paradossalmente quella dove la giustizia penale è arrivata più vicina a una verità definitiva. Con sentenze passate in giudicato sui suoi autori materiali, il terrorismo neofascista dei NAR, e con un processo in corso prossimo a giudicarne i mandanti, quelli che per 40 anni si sono nascosti dietro la cortina fumogena dei depistaggi, anche di Stato, e che, come questa inchiesta racconta, non sono mai stati così vicini dall'essere finalmente individuati, grazie a nuove prove che qui raccontiamo e che documentano anche il legame tra i NAR e i servizi segreti deviati dell'Italia della P2.
I bonifici del Venerabile, Ginevra, 13 settembre 1982. Benedetta Tobagi.
L'aria fresca del pomeriggio annuncia pioggia. Tra le persone che si affrettano davanti alla palazzina d'angolo color crema della locale filiale di UBS, uno dei templi della finanza elvetica, qualcuno stringe l'ombrello. Il vero temporale, però, sta per scoppiare oltre le porte a vetri dell'edificio, discretamente marcate dal logo con le tre chiavi incrociate. Nell'atrio, i poliziotti, seduti in un angolo, aspettano da più di un'ora. Si scambiano un cenno d'intesa quando entra un uomo di 60 anni, impermeabile color avana e cappello scuro schiacciato sui capelli tinti di nero, come i baffi che si è fatto crescere sul volto segnato dagli anni, e lo fanno assomigliare a una grottesca imitazione dell'ispettore Clouseau. Sopravvissuto alla morte del suo interprete Peter Sellers, è ancora in sala nel film di montaggio sulle orme della Pantera Rosa. Il silenzio felpato del salone d'ingresso è rotto da una discussione. Il vecchio baffuto stringe al petto una grossa borsa nera. Il suo accompagnatore grida all'equivoco, ma i poliziotti non hanno esitazioni. Il passaporto argentino, intestato a Marco Bruno Ricci, nato a Reggio Calabria nel 1920, non l'inganna. È Licio Gelli, gran maestro della loggia P2, latitante da 14 mesi, rientrato di nascosto in Svizzera con l'avvocato Augusto Sinagra per sottrarre il proprio ingente patrimonio al sequestro da parte della magistratura. Lo insegue un mandato Interpol per truffa sui titoli della Rizzoli, mediante cui si sarebbe appropriato di una manciata di miliardi del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, trovato morto impiccato al Ponte dei Frati Neri a Londra 3 mesi prima dell'arresto di Gelli. La polizia verbalizza la mole di documenti che il venerabile si porta appresso: ricevute, schemi contabili, tracciati di pagamento, numeri di conto, tutti da decodificare. Il numero 27, per esempio. Un foglio a quadretti diviso in colonne, su cui sono annotati una serie di pagamenti effettuati a partire dal 3 settembre 1980 a soggetti come DIFMI e Difes Roma. L'intestazione dattiloscritta consisteva in un numero di conto preceduto da Bologna. Nel 1982, a leggere il nome della città, risuona ancora il boato della bomba alla stazione di 2 anni prima, la più cruenta tra le stragi italiane, con 85 vittime e oltre 200 feriti. Magelli non è ancora stato incriminato nel processo per l'eccidio. Il documento passa quindi inosservato e finisce a Milano, nel calderone degli incartamenti del processo per il crack dell'Ambrosiano, senza che ai magistrati bolognesi che conducono l'istruttoria per la bomba del 2 agosto ne giunga notizia, nemmeno quando Gelli viene iscritto tra gli indagati. Anche perché a Milano succede qualcosa. Nella fotocopia allegata al verbale di interrogatorio di Gelli, al documento Bologna è tagliata via l'intestazione. Sciatteria o malafede? Impossibile dirlo. La copia del documento viaggia mutilata per le procure d'Italia, appresso ai verbali di Gelli, ma rimando a Bologna, dunque alla strage, è sparito. Provvidenziale, visto che nel frattempo il venerabile è processato e condannato per aver dato impulso al depistaggio dell'indagine. Finché il lavoro certosino dei consulenti dell'associazione.
Ascolta il podcast completo sul sito larep.it/audio.